This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
So now while I'm waiting the bus, I will try to get some free breakfast.
This is a hotel.
I went up to the rooms to check the numbers so I could use it as a passcode for the breakfast.
Room 505. Thank you.
And it worked. I just have access to a 5-star Japanese buffet.
And we're leaving the hotel without getting caught and without any problem.
Lui si chiama Phidias Panayiotou, meglio noto in rete solo come Phidias. È cipriota, ha una trentina d'anni ed è uno streamer, ovvero la branca dei cosiddetti content creator, che documenta in diretta streaming le loro imprese e le posta poi su varie piattaforme online nella sezione intrattenimento. L'impresa che avete sentito si svolge qualche settimana fa in Giappone. Phidias racconta come è riuscita a imbucarsi in un hotel a 5 stelle a Kyoto per scroccare una colazione. Entra, dà alla cameriera un numero di stanza a caso, mangia e se ne va lasciando il conto da pagare a chi sta in quella stanza. Phidias ha quasi 2.400.000 iscritti sul suo canale YouTube e nella sua bio si descrive come un combinaguai professionista. Per dare l'idea, gli altri video della sua pagina si intitolano «Mi sono ammanettato a 100 sconosciuti», «Sono sopravvissuto 7 giorni su un'isola solamente con un coltello», «Sono sopravvissuto 5 giorni senza dormire». Qualche settimana fa è entrato in Giappone con un visto turistico e ha iniziato a fare contenuti video di questo tipo all'interno di una sfida con altri 3 streamer. Obiettivo: girare il Giappone senza spendere soldi.
And now it's time to teach you how to get the train for free.
So I'm entering the train and I will find the toilet and go straight to the toilet.
Here is the bathroom. I will just lock myself
the whole time in the bathroom.
Qui spiega come prendere un treno gratis. Entri, ti chiudi in bagno e speri di evitare il controllore.
Luckily, the train has arrived before the police could find me.
Sul secondo treno il controllore lo ferma. Lui prova a dirgli che era chiuso in bagno perché stava molto male, ma poi riesce a scappare e salire di corsa su un altro treno. Tutto riprendendosi in diretta con lo smartphone. Alla fine Phidias monta tutti i video e carica su YouTube il riassunto della sua impresa. Solo che, oltre alle centinaia di migliaia di fan, iniziano a comparire migliaia di commenti negativi, soprattutto di giapponesi, che lo criticano, lo insultano, gli dicono che si sta approfittando dell'ospitalità giapponese e che la polizia dovrebbe arrestarlo. Passa qualche giorno e Phidias prima si scusa in un commento sotto al suo video dicendo che ferire i giapponesi non era il suo obiettivo. Poi cancella direttamente il video e probabilmente spera che la tempesta passi. Ma non passa. Mentre stiamo registrando, Phidias ha postato un altro video in cui la sfida è passare 10 giorni in un aeroporto, sempre gratis, scroccando soldi ai viaggiatori senza farsi catturare dalla sicurezza. Ma sotto il video è pieno di critiche per le azioni illegali compiute in Giappone che, evidentemente, non hanno avuto conseguenze. Ecco, la storia di Phidias in Giappone la scorsa settimana è diventata una news internazionale perché le autorità giapponesi hanno denunciato una specie di invasione di streamer, youtuber, content creator e influencer non giapponesi che sostanzialmente vanno in Giappone a fare quello che gli pare e se ne vantano online. Prima di Phidias, sempre in Giappone, aveva fatto scandalo la performance di un altro streamer statunitense molto noto, Johnny Somali, che nel giro di qualche settimana ha trasmesso online una serie di provocazioni molto pesanti. Tipo salire in metropolitana sparando musica a tutto volume e urlando ai passeggeri Hiroshima Nagasaki, Hiroshima Nagasaki.
Hiroshima Nagasaki!
Oppure entrare mascherato in un cantiere e urlare Fukushima, Fukushima.
Fukushima, Fukushima! Fukushima, Fukushima!
Alla fine Johnny Somali, che ha 23 anni, è stato arrestato e denunciato per violazione di proprietà privata e disturbo della quiete pubblica. Era entrato in un ristorante con delle casse a tutto volume a filmare i clienti senza permesso. In Giappone la violazione di proprietà privata prevede un massimo della pena di 3 anni di detenzione. Al momento non si sa se Johnny Somali sia ancora in Giappone, ma da quando è stato arrestato a settembre non sono più usciti i suoi video. Nel frattempo, il segretario di gabinetto del governo giapponese Hirokazu Matsuno è andato in conferenza stampa a dire che gli streamer e i content creator in Giappone dovrebbero rispettare la privacy dei cittadini giapponesi ed evitare di disturbare la quiete pubblica. Il fenomeno dei turisti non asiatici molesti che vanno in Asia a fare letteralmente tutto quello che gli capita per la testa è un trend in crescita. Non è chiaro se sia in crescita assoluta o se ce ne accorgiamo di più oggi coi social network. Gli occidentali che girano per l'Asia fregandosene delle leggi e delle specificità culturali dei paesi dove vanno ce ne sono sempre stati. Solo che forse, adesso che lo dicono a tutti sui social network, è più facile rendersene conto. C'è da dire però che c'è Asia e Asia, e i turisti molesti lo sanno. Di esempi simili se ne trovano pochini in Cina, ad esempio, dove le autorità e la popolazione locale, diciamo che tendenzialmente non sono tra le più mansuete del continente. E quindi, se provochi qualcuno per strada, il rischio di andare alle mani c'è. Idem in India e per certi versi nella stessa Thailandia, dove molti turisti occidentali ci vanno come si va in un parco giochi e dove una sezione importante della macchina turistica thailandese è costruita apposta per intrattenere i turisti stranieri a cavallo della legalità e quindi si chiude un occhio o anche tutti e due. Ma in Asia non esiste un posto preso in ostaggio dal turismo molesto come Bali, l'arcipelago paradisiaco dell'Indonesia considerato una delle mete più instagrammabili del mondo. E instagrammabili lo diciamo fustigandoci, ma è per capire meglio di che tipo di turismo stiamo parlando. Un turismo che a Bali, dopo il Covid, sta tornando a macinare numeri da record. E che però comprende anche migliaia di turisti molesti che per il governo indonesiano non sono più una risorsa economica, ma un problema di ordine pubblico da risolvere al più presto. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. La provincia di Bali comprende l'isola più nota, Bali, appunto, e una manciata di altre isolette. Fa parte dell'Indonesia, che è uno stato a maggioranza musulmana, ma a Bali la popolazione è tradizionalmente induista, il che già lo rende un posto speciale nel sud-est asiatico. È tra le mete turistiche più gettonate in assoluto nella regione, per i motivi che ormai sono di dominio pubblico. Spiagge da sogno, sabbia bianca, acqua cristallina, una vegetazione rigogliosissima e resort di lusso a prezzi decisamente competitivi. Nell'intera provincia di Bali ci vivono più o meno 4 milioni di persone e nel 2019, l'anno prima dell'inizio dell'epidemia del Covid, Bali ha ospitato quasi 6 milioni e mezzo di turisti, soprattutto australiani, ma anche cinesi, giapponesi, indiani ed europei. Poi, col blocco dei voli internazionali e il lockdown, per 2 anni il flusso di turisti si è di fatto interrotto, ma da quest'anno il settore è in netta ripresa e dovrebbe tornare ai livelli del 2019. Col ritorno del turismo, come dicevamo prima, è cresciuto anche a dismisura il fenomeno dei turisti molesti. E basta veramente fare una mini ricerca online per scoprire un mondo di disagio e imbarazzo.
To a video of a German woman that has gone viral. She last week ran around naked at a traditional dance ceremony, tried to force her way into a temple, and this all took place while Western tourists sat there and watched the performance.
C'è la turista tedesca che in mezzo a una cerimonia di danze tradizionali attraversa nuda il palco e sfonda le porte del tempio per andare dentro a meditare.
You want to steal money?
My one.
You want to steal?
Holy,
yes.
We can deportation you.
Don't stop the Balinese people.
Ci sono i turisti australiani che urlano contro la polizia che li ferma mentre sono in giro in motorino senza casco. C'è il turista australiano che vuole passare in moto con la sua ragazza in mezzo a una processione induista che sta bloccando la strada. E quando cercano di fermarlo, lui sbrocca e aggredisce delle persone che, secondo lui, stanno toccando la sua ragazza. Nel video però la sua ragazza non la tocca nessuno. E ancora, la coppia di content creator russi che si lancia con una moto in mare e pubblica il video su YouTube. L'influencer tedesco che medita nudo di fronte a un tempio induista, in pieno giorno. La influencer russa che si fa fotografare mezza nuda abbracciata a un albero sacro per la popolazione induista locale. Nei primi 8 mesi del 2023, le autorità balinesi hanno denunciato e rimpatriato più di 200 turisti stranieri molesti. E per rispondere alle proteste degli abitanti di Bali contro questi turisti irrispettosi delle tradizioni locali, ma anche solo delle leggi che valgono per tutti, il governo sta valutando una serie di misure per provare a controllare il fenomeno. Si va dal divieto di affittare motorini agli stranieri fino all'aumento del prezzo del visto in arrivo, che al momento costa $35. Della situazione a Bali e più in generale di come è cambiato il viaggio in Asia e non solo, oggi ne parliamo con Luigi Farrauto. Ciao Luigi, benvenuto e intanto ti chiederei di presentarti.
Io sono Luigi Farrauto, ho 42 anni e mi occupo di mappe e cartografia, in particolare di segnaletica, quindi di orientamento, e sono anche un autore di guide di viaggio e oltre che insomma viaggiatore assiduo. Scrivo da 10 anni guide per Lonely Planet e anche letteratura di viaggio.
E in quanto viaggiatore ci piacerebbe partire proprio da un posto dove sei stato di recente, se non sbaglio comunque non troppo tempo fa, che è Bali, giusto?
Sì, sette scorse.
Ecco, intanto ci descrivi un po' che tipo di viaggiatore hai trovato in quei posti lì?
Ma la premessa è che io avevo molti pregiudizi su Bali, perché l'idea che si ha di questo posto è di un posto iperturistico e quindi non incline proprio alla tipologia di viaggi che facevo. Detto questo, sì, lo è un posto molto turistico, ma davvero come tanti, dove in verità mi sono dovuto ricredere, perché è un posto dove, lasciate quelle 4-5 attrazioni deliranti, poi in realtà è un'isola meravigliosa con una natura stupenda e attraversabile tranquillamente in motorino, in bici o a piedi. Molto piacevole come esperienza.
E senti, noi abbiamo visto un po' di video e abbiamo anche letto un po' di cose a proposito di queste persone che per fare un selfie o per fare un video sono disposti un po' a tutto. Ci racconti se hai visto qualche fenomeno del genere?
Sì, a Bali devo dire ho visto un fenomeno che, devo essere sincero, sto vedendo un po' in tutto il mondo, ma come a Bali da questo punto di vista deve essere sempre avanguardia. Diciamo che sì, la questione di farsi la foto, quindi farsi la foto per pubblicare quella foto in particolare sui social, è un fenomeno che ovviamente avviene ovunque, dalla Statua della Libertà al Colosseo, alla Torre di Pisa. Lì a Bali però un po' anche con la complicità, secondo me, delle istituzioni locali, nel senso che c'è proprio questa economia legata al selfie, quindi c'è questo tempio, il tempio Lampuyang, dove io volevo scappare, nel senso che è il tempio più antico dell'isola, un posto comunque anche di una spiritualità molto importante per i locali, dove addirittura all'ingresso i turisti ricevono un numerino per mettersi in coda, ma delle code tra l'altro impressionanti, ma anche di 2 ore, una roba che in vacanza io non so, non ho tutto questo tempo da sprecare, e in coda per fare la foto, tutti la stessa identica foto, la famosa foto a quel tempio con il riflesso, il famoso riflesso che poi molta gente si delude a sapere che non è acqua, è uno schermo agganciato alla macchina fotografica che crea questo riflesso. Diciamo che viaggiare a Bali è come salire su un tapis roulant che fa fare a tutti lo stesso giro, con delle fermate in cui tutti devono fare la stessa foto. Addirittura ci sono, che ne so, le risaie con un panorama meraviglioso, e hanno deciso bene di metterci un'altalena, di modo che affittando un vestito rigorosamente rosso e con lo strascico molto lungo si possa fare una foto, no, con l'altalena e lo strascico che vola. Il primo che l'ha fatto, secondo me, è anche una bella idea fotograficamente. Poi viene fatto in maniera compulsiva, quindi tutti la stessa identica foto. uno spreco anche di tempo impressionante.
Ma quindi si è creata una specie di economia laterale a questo? Cioè ci sono le persone che preparano, che ne so, lo specchio per la macchina fotografica o i vestiti, cioè dei locali che fanno questa cosa, o le persone, che ne so, si portano dietro le cose per fare questo?
No, no, lì a Bali è proprio il luogo stesso, ha già embedded nella sua struttura sia il baracchino che ti affitta i vestiti della tua taglia, del colore preferito, ovviamente tutti i colori molto accesi, e il numerino, quello che prende i numerini, come il fotografo, un fotografo ufficiale del tempio, diciamo, l'hanno messo anche un po' per regolare, forse, perché ci sarà stato un delirio, immagino, di gente che tutti a voler fare quella foto se non c'è un po' di ordine, no? Dato che se c'è qualcuno davanti, per esempio, non si può fare la foto. Io che non ero in coda, per esempio, quel posto non l'ho neanche potuto vedere perché avvicinandomi rovinavo la foto alle persone, no? Quindi era folle come meccanismo, ma anche perché, voglio dire, ci metto un secondo a photoshopparla e me la faccio da solo senza dover... è fake per fake, a quel punto me la faccio da solo, no, la foto. Questa è un po' la tristezza, che l'esperienza del viaggio si sta un po' riducendo a una collezione di scorci per Instagram, che per carità io non è che non le metta le foto, non sono contrario a prescindere. Però rendere il viaggio questa cosa qui è abbastanza inquietante, ecco.
Ma tu nel momento in cui dovessi scrivere o hai scritto una guida su quel posto lì, ad esempio, su Bali o sui posti che abbiamo appena descritto, come le scrivi queste cose? Le scrivi, cioè dai degli avvertimenti, oppure alla fine fai finta di niente e lasci che poi i turisti in qualche modo, insomma?
No, io personalmente lo do, poi sai, ogni autore ha la propria sensibilità, insomma le guide sono molto libere da quel punto di vista. Non ho mai scritto di Bali, però ti faccio un esempio molto simile, se vogliamo, che riguarda una tipologia di turismo identica, che però su una guida che sto scrivendo, che non c'entra né con Bali né con l'Asia, ma che è la Toscana, dove avviene la stessa identica cosa, per fare le foto ai cipressi, la Val d'Orcia, eccetera, eccetera. Lì ti accorgi che c'è qualcosa di, tra virgolette, famoso, perché vedi le code di macchine. Io personalmente, come lo racconto, io scriverò: se volete fare la foto tutti uguali per metterla su Instagram, vi dico dove si fa, altrimenti andate un po' a caso e scegliete un cipresso, che poi i cipressi sono anche tutti uguali, non è che... poi sì, magari
non
in alcuni scorci
ci sono.
Eh no, tra l'altro, beh, lì diciamo che, ma questa è la cosa, l'iconografia della Toscana è quella cosa lì, l'iconografia di Bali è farsi la foto a quel tempio, quindi è impossibile che uno vada a Bali senza farla, sembra, insomma, è un po' triste anche il fatto che, per esempio, succede quando si fanno giri da A a B, no? Quindi un po' itineranti, e incontri viaggiatori, poi guardi i loro account social, e praticamente tu vedi che alcuni viaggi si fanno delle tappe che sono quasi standard per tutti, no? Questa è davvero l'omologazione del viaggio, questo è il vero turismo di massa, secondo me, che diventa proprio solo mirato alla performance, ma che poi banalmente il giorno che piove si è rovinato, il giorno che ti si scarica il telefono ti butti giù, cioè ti butti in acqua.
Dunque, ci sembra che sia a Bali sia in Giappone la questione non sia solo quella del turismo di massa. C'è un turismo, diciamo, prettamente illegale. Cioè persone, la maggior parte delle volte occidentali, che vanno in questi posti e fanno un po' come gli pare, perché devono fare content per i social. Ecco, volevo chiederti se secondo te è un caso che cose del genere succedano con più facilità in posti dove la lingua inglese è parlata meno, e ci si può approfittare di più del fatto di fare i finti tonti.
Da quel punto di vista Bali è un posto molto lontano, tra l'altro in uno stato musulmano, una delle poche isole completamente induiste, quindi ci sono delle cose per esempio che sono vietate ai turisti, come per esempio ritrarsi in improbabili pose yoga. Io non ho niente contro lo yoga, però lì questa cosa è talmente forte che addirittura io ho visto dei segnali che i locali hanno dovuto scrivere: cari turisti, ricordatevi che questo è un luogo sacro, evitate di fare cose un po' strane. Eppure la gente lo ignorava completamente, nel senso che c'è questa tendenza, non dico a fregarsene, ma a pensare che dato che sei in un posto lontano dove non si capisce quello che si dice, tanto c'è una comunicazione difficile, quindi si possano anche violare leggi o regole, no? In quel caso era, immaginate, non so, come se un indonesiano venisse a San Pietro e, non lo so, si mettesse a fare le pose con un chino a pregare, non so, sarebbero quantomeno un po' trash per noi, per loro sono anche offensive. Questa roba non è sentita dal turismo di massa. Adesso davvero non voglio fare quello che ce l'ha contro il turismo di massa, ma credo che anche le piccole masse possano fare il turismo di massa. Su questo, pur di fare la foto, si fa qualunque cosa, ma addirittura a Bali si tuffano nelle acque sacre, quelle di purificazione, ma che sono cose che davvero, al di là che anche come esperienza non è che ti dà tanto, no? Tuffarsi in una pozza sacra assieme a poi a delle persone che lo stanno facendo anche con fede, quindi al di là di essere proprio di cattivo gusto, credo proprio che non sia neanche una bella foto da pubblicare, ma neanche una bella cosa da dire, sai che c'è, sono stato in Indonesia, mi sono tuffato nelle pozze purificatrici, anche perché quelle persone non lo stanno facendo per gioco, non so come dire, non è una foto per loro, no? Poi certo è anche per loro una foto, ma quello diventa la foto ricordo, insomma, come quando noi andiamo a fare un pellegrinaggio, andiamo a visitare una chiesa a cui teniamo particolarmente. Questo a Bali è particolarmente doloroso perché è quasi violento come fenomeno. I locali ormai li prendono in giro i turisti a Bali, cioè ci sono delle pagine Instagram esilaranti su meccanismi e certe tipologie di persone che vanno in vacanza lì e pensano di comandarla, di essere assolutamente i redentori del potere, no?
Senti Luigi, tu da viaggiatore compulsivo, quando hai visto che le cose hanno iniziato a prendere quella china lì? Mi spiego, allora, le paccottiglie turistiche ci sono sempre state, ma l'aumento esponenziale di questi fenomeni che raccontavi di Bali sono, tra virgolette, recenti, possiamo dire.
Ma secondo me sì, ci pensavo proprio quest'estate, nel senso che secondo me sono tutti legati ai social network, Instagram in poi, quindi da quando... Cioè, se pensi un tempo il viaggiatore era quello che ti ammorbava con le diapositive, no? Io fino a 15 anni fa viaggiavo solo con l'analogica e facevo 20 rullini. Adesso è tutto più veloce, più facile, lo possono fare tutti, anche quelli che non l'avevano mai fatto di loro sponte. E quindi secondo me è stato quello, quando siamo entrati noi nel viaggio, capisci? Tant'è che non è un caso se gran parte dei travel blogger, quando si fanno le foto, sono loro in me. Cioè, il mondo è uno sfondo, è diventata la scena, non so come dire. Invece prima proprio numericamente non si poteva. C'era comunque la fila di gente davanti al Taj Mahal a fare la foto, quella ci sarà sempre, ma forse c'era anche nell'antichità o quando l'hanno fatto. Però quell'ansia da dire io voglio metterla, quel fatto di che i social ti danno indietro, questa cosa dei like, tutta questa aspettativa di, insomma, come la giudichino gli psicologi, ma questo secondo me ha creato proprio il punto di non ritorno, perché poi ti dici non è che domani chiude Instagram, chiudono i social, ne aprirà un altro, quindi io addirittura a Machu Picchu una volta un ragazzo mi ha chiesto di fargli una foto, io viaggiando da solo mi devo sempre prestare, e il suo commento è stato: questa almeno 100 like ci faccio. E quindi vuol dire che non bisogna alzare le braccia, insomma. Non... Anche quando sono andato a fare whale watching c'era gente che faceva le dirette su Instagram, ma questo vuol dire avere le spalle alla balena e non vederla con i propri occhi, perché la stai facendo vedere agli altri. A quel punto, se avere dei like, ma anche essere più figo online, adesso non so come dirla, deve portarmi a quello, davvero preferisco la vecchia maniera, insomma. Poi io sono uno di quei viaggiatori un po' rompipalle che comunque discute con delle persone, cioè io chiedo scusa, ma perché fai questa cosa? Poi non c'è giudizio, non è che io sono migliore, ma per carità di Dio. Però banalmente la balena l'ho vista non dandole le spalle.
Senti, torniamo un attimo agli streamer, a queste challenge che lanciano e che poi finiscono online. Mi sembra che il fatto che siano in Giappone sia completamente fortuito, nel senso che il Giappone non esiste, il Giappone è solo lo sfondo delle loro gesta. E mi sembra un atteggiamento che gli streamer hanno in comune con tanti turisti e tanti viaggiatori che vanno a cercare uno sfondo per loro più che un posto da visitare.
Sì, assolutamente sì. C'è però da dire che alcuni dei casi di cui si parlano, anche gli influencer che fanno, non so, 48 ore a Baghdad oppure 20 ore a Kabul, comunque non rappresentano, no, la massa delle persone che viaggia. Quindi quelli sono sempre casi estremi, anche quelli che poi finiscono nei giornali, come il tipo che va a meditare nudo in cima al monte a Bali. Io credo che poi la maggior parte delle persone non si lancia logicamente a questi atti così estremi che poi finiscono in copertina, ma la media del viaggiatore ormai è quello che vuole essere in quella narrazione, non ce n'è.
Senti, tu da viaggiatore cosa cerchi in un viaggio, se dovessi provare a riassumerlo? So che non è proprio semplicissimo, perché parliamo anche di sensazioni, di emozioni, però se ci provi un po' a raccontare il tuo punto di partenza quando devi viaggiare in un paese che magari non hai mai visitato.
Ma in generale io cerco l'antico. Ecco, l'antico è un fil rouge che dovunque sono mi ci fa andare, ecco. Mi piace molto l'Asia perché è piena di cose antiche, quindi dall'archeologia, diciamo, archeologica storica, l'architettura anche mi piace tantissimo. No, non so bene, io sono una persona estremamente curiosa, per cui a me incuriosiscono determinate questioni, che ne so, appunto architettoniche, storiche, culturali, quindi viaggio per cercare quello fondamentalmente. diretta.
E dov'è che sei stato maggiormente soddisfatto di queste tue esigenze?
Asia e Medio Oriente, devo essere sincero. L'Iran e la Cina sono i due paesi che più riassumono le mie... Beh, ovviamente anche il Medio Oriente, poi se no poi sbordo. Però come l'Iran e Medio Oriente come forme, se vogliamo, che sono un po' le forme che ho sempre amato fin da bambino, quelle delle Mille e Una Notte, per intenderci. E la Cina, che è così grande e così ricca di cose, no? Come un'Italia, ma 30 volte più grande, se non era una cosa del genere. Infatti, a livello di patrimonio UNESCO, dopo l'Italia ci sono loro, quindi io sono un po' un UNESCO traveler, mi piace molto quel genere di turismo, ecco, che poi è sempre una scusa, nel senso che per vedere quella roba lì poi si passa, si va a vedere il mercato, insomma, però il mio tutto gira sempre attorno all'antichità.
E senti, invece un posto che ti ha deluso?
È una bellissima domanda, diciamo così, la città che più mi ha deluso in assoluto è Rio de Janeiro, e dirò una cosa molto impopolare, ma forse ci sono andato con troppe aspettative e mi è sembrato un posto deludente, perché a livello visivo mi è sembrato una colata di cemento che altrove non sarebbe apprezzata, in una natura ovviamente meravigliosa, ma senza tutte quelle case l'avrei preferito, ecco. Poi non mi deludono mai i posti, perché più che altro mi delude quello che faccio io nei posti, quello mi può deludere. Però da curioso è difficile che mi deluda. Cioè, un posto anche se non ha niente, ma anche, con tutto il rispetto, anche la città di provincia, di un paese di provincia, in ogni caso se io poi cammino un po' a caso, scatto delle foto, parlo con le persone, per me quello è viaggiare al 100% e non mi può deludere, quindi.
Senti, il viaggio che non hai ancora fatto invece qual è?
Ho un triangolo Afghanistan, Pakistan e Yemen, che purtroppo sono tre posti che non è proprio il momento, nessuno dei tre. Però sempre per la questione delle immagini, dell'antico e della curiosità, insomma, Sana'a per me deve essere una delle città più belle del mondo, e poi vabbè, Pakistan e Afghanistan, insomma, parlano da soli.
Senti, chiuderei con questa domanda dall'alto, diciamo, dei tuoi tanti viaggi e della tua attività anche di scrittore di viaggi. Che consigli daresti quindi perché una persona possa godersi il viaggio e averne anche naturalmente poi dei ricordi, insomma?
Ma io credo che il viaggio sia l'espressione, no, della libertà pura, essendo già un momento di svago, quindi un momento in cui noi siamo fuori dalla nostra routine, quindi fare le cose che più piacciono. E io dico sempre prendersi il mondo, cioè camminare, cercare di vederlo senza imbrogliare, tra virgolette, cioè prendendo metro, troppi autobus. Io sono per il camminare e vivere proprio la città, qualunque essa sia, proprio a tu per tu. E da quel punto di vista questo non si sbaglia mai, secondo me.
Grazie. Alla prossima, Luigi.
Grazie a voi.
A venerdì prossimo. Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.